cosa è il regno di Dio? E sarebbe molto facile, secondo il nostro modo di ragionare, che si prende un regno, si prende una idea di questo regno e si cerca una similitudine di un più alto livello e si spiega che cosa è il regno di Dio. Ma Cristo non fa così. Cristo racconta le parabole e Marco dice che non parlava se non nelle parabole. E le parabole sono una serie di immagini del creato e del lavoro dell'uomo, della vita dell'uomo. E poi, quando sono rimasti da soli con i discepoli, viene detto adesso che spiegava, ma questo per noi subito ci mette in testa che faceva di nuovo una lezioncina e interpretava. Invece il termine lascia intendere che stavano ancora sopra, stavano lavorando ancora avanti su questo che lui diceva con le parabole. Perché? Perché infatti li ha chiamati che stessero con lui. Un ulteriore passo della comprensione avviene nella compagnia sua, stare con lui. E allora queste immagini si cominciano a dischiudere in un modo relazionale con lui. Ora, Marco racconta queste tre parabole del regno. La prima, che è la più conosciuta, quella del seminatore, dove quasi tutto dipende dal terreno. Nella seconda, tutto sembra che dipende dal seme. E in terza, è un po' il modo, dal più piccolo, insignificante, quasi invisibile, a qualcosa di grande, che diventa una dimora. Ora, la partecipazione dell'uomo è all'inizio, gettare il seme, e poi, testualmente viene detto anche, gettare la falce. Cioè, all'inizio, nel depositare il seme nella terra, oggi non usa la parola seminare, perché proprio non vuole insistere sull'importanza dell'uomo, ma gettare il seme e poi alla fine raccogliere. Ma in mezzo sembra che tutto dipende dal seme, che il seminatore può dormire o vegliare, non importa, non cambierà nulla. Allora il seme è la parola e viene gettata sul terreno che è uomo. Nella parabola del terreno si dice in greco il bel terreno, cioè un terreno non buono ma bello. E sappiamo che la bellezza vuol dire una realtà che non è isolata, che non è solo per se stesso, ma che si dischiude e contiene altre realtà. La bellezza è qualcosa di multistrato. E per questo è bello, perché raccoglie diverse cose, diverse profondità, diverse dimensioni in una sola realtà. Questa è la bellezza secondo i cristiani. Allora è un terreno bello perché è un terreno accogliente, non rimane chiuso in se stesso, è un terreno che accoglie e dunque è un terreno che gravida. È un terreno in gravidanza, è per questo che è un terreno accogliente, che non è chiuso, ma che si apre tanto che in quel terreno comincia a germogliare. Vedete, la prima semina, l'hanno visto i padri della Chiesa, non uno ma tanti, già nella creazione stessa. Perché Dio disse e le cose apparivano. E Dio rivolge la parola e il volto appare. Rivolgere e il volto appare. E l'uomo appare. E allora la parola è già dentro questa realtà. E sta anche dentro l'uomo. E cerca di rispondere. E infatti padri sceglievano sempre come immagine più straordinaria di terreno bello la Vergine di Nazareth. Scende la parola, acquista, assume, prende, si incarna, si fa tutt'uno con la carne umana, con la condizione umana, con la realtà umana, e appare il Figlio di Dio fattosi uomo. Allora la parola è l'esistenza del Figlio nell'uomo. E quando si unisce tutt'uno con l'umanità, l'umanità acquista il volto del Figlio, la figliolanza. Allora il Cristo è questo regno in cui la parola è rivolta all'uomo, l'uomo la accoglie e risponde a colui da cui scende la parola, al Padre. Allora è interessante perché l'uomo, l'umanità, che è creata attraverso la parola che gli viene rivolta, allora questa parola tende a realizzare l'uomo come figlio e rivolgerlo al Padre. Allora questo seme che cade nell'uomo è proprio far germogliare, far vivere l'uomo da figlio, affinché l'umanità, tutto ciò che è veramente umano, viene vissuto da figlio. Nella prima lettera di Pietro 1,23 si dice: noi siamo rigenerati non da un seme corruttibile della natura umana, ma incorruttibile, parola di Dio, viva ed eterna. Allora vedete, questa parola germoglia in noi come una rigenerazione. Questa parola ci fa rigenerare. E se siamo generati, siamo figli, non più semplicemente creature, figli. Questa parola in noi germoglia rendendoci, crescendo noi stessi nella figliolanza, nell'essere generati. E chi è generato assomiglia a colui che l'ha generato. E così si realizza in noi l'immagine di Dio, che è quella filiale di Cristo. Ma dice che la parola è viva ed eterna, è viva, è dinamica, c'è una forza dentro, è efficace. Lettera agli Ebrei dice che è efficace e penetra dappertutto, fino alle distinzioni che il cervello umano riesce a distinguere. Tutto ciò che è nell'uomo viene penetrato di questa parola e fa generare in noi una umanità, un modo di essere, di agire, di pensare, di sentire, di volere, che è da figlio. Questa è la semina alla quale noi siamo esposti. E siccome è viva e dinamica, conviene lasciare che agisce lei, che agisca lei, che succederà secondo la parola. Succederà secondo la parola. E succederà che uomo si fa figlio di Dio, sarà rigenerato come figlio. E conviene non intervenire, perché si fa solo i danni. Non avere fretta. Non avere fretta di far vedere il frutto della parola. A un Abba del deserto hanno chiesto i discepoli: Abba, cosa è il peccato? La fretta. La fretta, che è una malattia della cultura nella quale viviamo e respiriamo. Subito, immediatamente. No, ci vuole molto tempo. Il tempo è il grosso problema nella crescita umana, perché vogliamo superarlo, vogliamo affrettarlo, vogliamo immediatamente vedere i frutti. E questo è la morte. Questo è la morte, questo è aborto. E bisogna stare molto attenti, perché la parola educare, l'educazione, si è stravolta con gli ultimi secoli, con l'ingresso di un razionalismo astratto idealista su uno sfondo classico, culturalmente parlando evidentemente, sia stravolto molto ciò che è l'educazione. Ma antichi sapevano cosa è l'educare, educare, far emergere, far uscire fuori. Che cosa? Ciò che germoglia dentro. L'uomo interiore, Cristo, l'uomo interiore che si potentemente sviluppa e cresce in noi e si manifesterà. Educare significa creare una condizione nella quale la persona si può manifestare nella sua verità, ultima verità, non quella segnata del peccato e che l'individuo spesso sposa come la sua identità, no, come quella che emerge da questa parola rivolta, che emerge dalla relazione, così come un marito emerge dalla relazione che ha con la moglie, se no sarebbe un uomo e non un marito. Come un figlio emerge perché c'è un padre. E allora educazione può essere una enorme trappola se noi cerchiamo di avere una idea come dovrebbe essere uomo e adesso cerchiamo di forzare l'uomo di formarla, sua umanità, secondo questa idea. E questa è proprio la trappola in quale si è caduti. Di avere una forma formans, una forma formatrice, come direbbe Ivanov, e applicarla all'uomo. E significa distruggere l'uomo, alienarlo. Invece si tratta di creare il clima, l'ambiente, affinché in questo terreno umano possa germogliare la figliolanza, la parola, e questo uomo pian piano si manifesterà in Cristo. E infatti la fine dei tempi, il compimento sarà questo. Quando sarà manifestato Cristo, saremo manifestati anche noi. Perché? Perché è la nostra vita. Invece rischiamo, travolti un po' del mondo, rischiamo che, avete già intuito da soli, penso, no? Perché se noi spingiamo troppo questa forma a quale l'uomo deve diventare, e idealizziamo troppo l'umanità, rischiamo un stravolgimento antropologico, un pendolo che parte nel lato opposto con tutta la rabbia e tutto orgoglio, per liberarsi di questi schemi, di queste forme formatrici che cercavano di incapsulare la forma dell'esistenza umana. E i nostri giorni possono essere anche testimoni di un grosso rischio di stravolgimento del creato, della nostra abitazione comune e dell'uomo stesso. Bisogna stare molto attenti. Invece si tratta non di una idea, ma di Cristo, non di una parola nel senso moderno del termine, che sarebbe il vestito dell'idea, vestito acustico, fonetico, semiotico, no, è una persona con un volto e con la carne umana, è Cristo, è il Figlio. E allora non si tratta di aderire a un valore, ma di manifestare la figliolanza, di manifestare il Figlio nella nostra umanità. E allora si tratta, come dice il Vangelo, di stare con Cristo, di rimanere con Lui. E come si rimane con Lui? Lavorando. E così l'educazione significa stare con, lavorare insieme, e così si testimonia e così si fa emergere da ognuno ciò che è. E questo è la Pasqua, perché si può anche soffrire molto, ma è l'unico modo. Mentre interventi nostri sono pericolosi. Vedete adesso cosa succederà? Offriremo pane e vino, faremo un'offerta, cioè ci esponiamo all'azione di Dio. E poi non faremo niente più, solo alla fine accoglieremo. Tutto farà la discesa dello Spirito Santo su un terreno aperto e disponibile, accogliente. E alla fine mangeremo.